Chi ha la mia età e forse anche quella di Alessandro Marchini si ricorda bene Speedy Gonzales, che era questo topolino col sombrero che andava a tutta velocità. Da lì c'era anche una canzone, forse, Alessandro? Buongiorno.
Buongiorno Cristiana, buongiorno agli ascoltatori di Antenna Radio S. Speedy Gonzales era uno dei miei cartoni animati preferiti della mia infanzia.
Infatti. Però
A rispetto di nessuno.
mi sembra che ci fosse anche una canzone, ma noi siamo qua
Certo,
stamani, ti ho
c'era.
disturbato anche durante un orario di lezione, salutiamo i tuoi studenti e li ringraziamo della pazienza, perché appunto è passato Speedy Gonzales, che non è il topo, ma un asteroide, giusto?
Sì, esatto, è passato, come succede spesso, più spesso di quello ovviamente che i media riportano, è passato un asteroide chiamato, che è un numero di targa, quando vengono scoperti prendono una designazione chiamata designazione provvisoria, questo si chiama 2002 AJ129, il 2002 vuol dire l'anno della scoperta, il resto ovviamente è una sigla che identifica quel corpo celeste. Ed è ovviamente un oggetto piccolo che fa parte del sistema solare e normalmente dovrebbero stare la maggior parte degli asteroidi nella fascia degli asteroidi che sono tra Marte e Giove, ma questi oggetti ogni tanto si disturbano, si fanno a spallate, quando perdono l'orbita, quando perdono il loro binario intorno al Sole, l'oggetto che li attira più di tutti è la nostra stella, il Sole è il più massiccio del sistema solare e quindi possono intersecare le orbite dei pianeti che trovano per la strada, tra cui la Terra. C'è da dire che succedono spesso queste cose, di solito sono corpi piccoli che non farebbero nessun danno. Questo asteroide che è passato a una velocità esorbitante, scrive Lancia, 34 km al secondo, ma è la velocità tipica in cui orbitano i corpi intorno al Sole, anche la Terra viaggia, anche se non ce ne accorgiamo, a 30 km al secondo nella sua orbita intorno al Sole. Questo asteroide 2 notti fa è passato a 4,2 milioni di chilometri da noi. Cioè, la Luna, che è molto molto più grossa di questo asteroide, sta a 380 km, questo asteroide è passato 10-11 volte più distante della Luna, quindi sono oggetti che diciamo che sono classificati IHA, cioè asteroidi potenzialmente pericolosi, ma che sono solo oggetti da studiare per capire bene quando ne arriverà uno veramente pericoloso, come possiamo difenderci. Ci sono delle strategie di difesa
Ecco.
in cui tutte le nazioni fra l'altro vanno d'accordo perché fino a poche ore prima di un eventuale impatto non si sa esattamente dove cascano, quindi bisogna andare tutti d'accordo. Questa è una delle cose in cui Trump e Kim Jong-un vanno molto molto d'accordo, o comunque insomma gli scienziati che stanno dietro alle loro potenze.
Eh beh, perché quando c'è un pericolo per tutti, dice, vabbè, allora vediamo di risolvere, non è che l'asteroide è russo, cinese, eccetera.
Esatto.
A quel punto viene da
Sono molto democratici gli asteroidi, non ci
l'asteroide.
fanno sapere fino all'ultimo momento se vogliono cascare dove cascano.
Però
Comunque,
spiegami una cosa, scusa, e poi ti lascio. Tu hai detto che ci sono i mezzi per contrastarle, cioè che abbiamo dei cannoni antiasteroidi. Ho sentito stamani che ci sono gli scienziati che studiano. Dice, state tranquilli.
questi oggetti sono molto studiati ovviamente per capire come funzionano questo tipo di corpi e se ti mando un'immagine di quanti sono delle traiettorie di tutti gli asteroidi potenzialmente pericolosi ti spaventi perché sono tantissimi, sono migliaia gli asteroidi che passano a una distanza di meno di un decimo, insomma, della distanza che ci separa dal Sole. Però ecco, fortunatamente lo spazio è molto grande e questo qui che qualche testata ha scritto che ci ha sfiorato, ci è passato a 4 milioni di chilometri, sono tantissimi 4 milioni di chilometri, sono una distanza di massima sicurezza. Diciamo che funziona così la strategia di difesa. Se viene scoperto un corpo, un asteroide a rischio di impatto con la Terra, se è scoperto oggi e il rischio di impatto è fra 2 giorni, vuol dire che il corpo è piccolissimo, perché è stato scoperto con pochissimo preavviso, quindi vuol dire che è diventato abbastanza luminoso da vederlo con così breve preavviso perché era molto molto piccolo. Quindi probabilmente è uno di quei corpi che anche se decide di tentare di colpirci si disintegrerebbe nella nostra atmosfera. Quindi la nostra atmosfera intanto ci protegge dal 99,9% di questi piccoli corpi che quotidianamente provano a colpirci ma che vengono disintegrati dalla nostra atmosfera. Se invece fosse un corpo più grande, dobbiamo, come lo è questo che è passato 2 notti fa, possiamo studiare con molta attenzione la traiettoria e eventualmente sperare, non ce n'è, vi assicuro che non ce n'è nemmeno uno a rischio di impatto reale a oggi per i prossimi 10-20 anni, sperare di poterlo seguire nella sua traiettoria, e se fra due o tre passaggi, cioè fra 6-8-10 anni, fosse davvero intenzionato a colpirci, nel passaggio precedente potremmo usare stile Armageddon, per chi ha visto il film di fantascienza con Bruce Willis, delle testate nucleari con una missione spaziale creata ad hoc per colpirlo mentre è in allontanamento del passaggio precedente dalla Terra. Quindi colpirlo come succedeva in Armageddon mentre si avvicina è pericoloso, perché ovviamente lo frammenti, ma i frammenti cascherebbero comunque sulla Terra e sarebbero radioattivi, perché noi stessi li abbiamo resi molto più radioattivi. Quindi diciamo che la strategia di Armageddon non è la migliore, mentre ci sono delle strategie di difesa, visto che abbiamo costruito delle armi nucleari per farci del male da soli, stavolta sarebbero usate per difendere tutta l'umanità. In un eventuale ipotetico e per ora irreale passaggio di un asteroide che fra qualche anno potrebbe colpirci, con qualche anno d'anticipo, mentre è in allontanamento dalla Terra, andrebbe inseguito e colpito vigliaccamente alle spalle, ma in maniera molto più intelligente, perché così hai più tempo per studiare se sei riuscito a frammentarlo, se sei riuscito a deviarlo. E ci sono anche degli esperimenti che saranno fatti nei prossimi anni, in cui sarà bombardato con una piccola carica esplosiva un piccolo satellite di un asteroide, per vedere quanto le nostre cariche esplosive sono in grado di deviare questo tipo di corpi in base alla loro velocità, alla loro massa soprattutto. Quindi diciamo che sono strategie di difesa in cui tutto il mondo va d'accordo, fortunatamente, e che per ora sono solo ipotetiche, perché non c'è nessun oggetto che veramente sembra volerci colpire.
Alessandro, io quando parlo con te la mente comincia a immaginare tutto quello che tu dici, e mi sembra di vivere nella fantascienza, ma in realtà può essere tutto molto reale. E verremo a seguirti in una lezione, dai, oltre che farla agli studenti, perché non la fai anche per noi adulti all'osservatorio?
Ma volentieri, via all'Università di Siena organizziamo tantissimi eventi aperti al pubblico, perché, che ne so, la Superluna, la Superluna Blu, la Superluna Rossa, un sacco di gente ci chiede con curiosità di questi eventi astronomici, che poi sono non eventi, ma insomma hanno molto richiamo mediatico, e allora spesso organizziamo delle iniziative aperte al pubblico. Basta seguirci nella nostra pagina Facebook, Osservatorio Astronomico Università di Siena, e potete vedere che abbiamo tantissime iniziative durante l'anno, soprattutto con la bella stagione, quando si sta meglio con il naso all'insù a guardare le stelle, proprio rivolte al pubblico. Abbiamo addirittura anche delle iniziative con protagonista la Luna, rivolte ai bambini da 3 anni in su, quindi veramente facciamo attività per tutti.
Grazie Alessandro Marchini, direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena. A risentirci presto, buona giornata.
Buona giornata a te, Cristiana, grazie a voi. Ciao.